tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Esce il prossimo 4 marzo il nuovo lavoro dei Band of Horses, Things Are Great, nuovo album degli americani Band of Horses, primo in 5 anni, preceduto in questa settimana dagli altri due singoli finora pubblicati, appunto In Need of Repair, Crutch e adesso questa nuova Lights. L'album si chiama, appunto abbiamo detto, Things Are Great. Stavamo dicendo con Emiliano Rubbi, sarebbe bello vedere una band, intanto buongiorno Emiliano,
buongiorno.
Una band in Italia che si chiama la banda dei cavalli, e il titolo del disco è Le cose vanno bene, no?
Sarebbe meraviglioso,
già
il successone,
la banda
cosa
dei cavalli,
la banda dei cavalli.
Ah, io sto in fissa per, però, però la banda dei cavalli sembra un po' una band indie rock di quelle un po' radical chic, no? La banda dei cavalli.
La banda dei cavalli.
Sì, secondo me sì. Vabbè, diamo il buongiorno al nostro ospite Leonardo Bianchi, che torna a trovarci. Ciao Leonardo, buongiorno, come stai?
Ciao, bene. Dai.
Tutto bene, parliamo di complotti, punto esclamativo, da QAnon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto, edito da Minimum Fax. Subito però, anzitutto voglio chiedere ai nostri ascoltatori 3899 106 600 il loro complotto preferito, cioè il complotto proprio quello che si divertono, diciamo... di cui si divertono a sentir parlare, che si divertono a leggere. Prima di leggere, di sapere qual è il loro complotto preferito, appunto al 3899 106 600, e prima di parlare di complotti, Leonardo, cioè prima di complotti il tuo libro, parlando sempre però di complotti in generale, ti leggo questa cosa, la leggo da Libero di oggi, che scrive questo, io trovo che sia meraviglioso. Allora, pare sia morto Montagnier. Pare, dico, perché non si sa ancora se è vero.
È stato ucciso.
Bravo.
Vabbè, è ovvio.
Senti qua, senti la notizia. Allora, bellissima. Montagnier, aperte virgolette, si è spento in pace. La conferma del collaboratore scatena il caos, la teoria del complotto. Ora, si è spento in pace, perché dovrebbe esserci la teoria del complotto? Però questo che mi fa riflettere su un argomento interessante, che è quello che il complottista, fondamentalmente, no Leonardo, ha sempre ragione, nel senso che qualunque cosa poi accada o venga detta può essere in un modo o nell'altro utilizzata per portare, diciamo così, fieno per portare, diventa uno strumento per poter suffragare la tua causa, o no?
No, assolutamente. Infatti c'è una frase di Rob Brotherdon, che è un ricercatore psicologo che ha scritto un libro molto bello che si chiama Menti sospettose, che dice: allora, se sembra un complotto, è un complotto.
Sì.
Se non sembra un complotto, allora è sicuramente un complotto.
Certo.
Cioè, le prove contro il complotto diventano prove che c'è in corso un complotto. Quindi sì, praticamente ogni teoria del complotto è assolutamente inconfutabile per natura.
No, perché poi si può anche avvitare questo ragionamento, perché io alle volte parlavo con degli amici complottisti che chiaramente non ammettono mai di essere complottisti, perché loro sono quelli che sanno come stanno le cose in realtà, e dicevo: scusate, ma la classica rimostranza, no? Ma se è tutto il mondo così disseminato di prove, è perlomeno un complotto molto mal riuscito, no? Molto. E allora ti dicono che a volte ti possono dire anche che sono fatta apposta per depistare, non far credere che sia un reale complotto. Quindi insomma.
Ma quindi Montagnere è vivo, non è vivo, è morto?
Allora, attenzione,
ucciso?
Non si sa.
Se è morto l'hanno ucciso.
E poi
sicuro.
Si sono divertiti sul Libero a fare parecchi articoli su questa roba qua.
Certa età.
Tra l'altro, sì, così strano che a 89 anni uno possa morire, no? Un altro titolo sempre sul Libero è: Luc Montagnier è morto solo 2 giorni fa, puntini puntini, vaccino, terza dose e AIDS. Il caso si complica. Per dire che insomma, tutto sarà anche questa roba qua, sarà di un uomo 89enne che muore.
La
sarà...
tecnica di Libero è buttare lì parole a caso, cioè nel senso, in pratica loro utilizzano dei termini proprio che cercano di triggerare la lettura di quello che si imbatte in quella sorta di occhiello che mettono. E non gliene frega niente che abbia un senso, cioè loro sostanzialmente scrivono la cosa, poi leggi l'articolo e dice tutt'altro molto spesso. Quindi...
poi è tutto fatto per, cioè, guarda, secondo me è anche per triggerare, molto più banale, cioè è fatto perché mettono delle parole che sono quelle più cercate in quel momento su Google.
Certo.
Cioè, quindi sono dei titoli che fanno ridere anche perché sono... cioè non sono in una lingua umana, sono per i bot di Google.
Certo, diciamo che è un lavoro che non c'entra più nulla col giornalismo ed è diventata un'altra roba, proprio una ricerca di dati di internet e fa tirare fuori. Allora, qualcuno dice complotto preferito Kubrick, lo sbarco della luna, sulla luna, quello dei terrapiattisti è imbattibile, ma io lo vedo come contro complotto.
I terrapiattisti sì. purtroppo non è proprio, te lo potrà dire meglio anche penso
sì,
Leonardo,
non cioè, è un complotto dici.
Ma in realtà sono talmente pochi che poverini, cioè a me piacciono.
Beh, oddio, però in America c'è la Flat Earth Society, quindi insomma
sono pochi.
Non lo so, dice però questi dementi che vanno in giro per il mondo a fare conferenze sono finanziati proprio per diffondere queste idee e in questo modo sputtanare anche altre tesi definite complottiste ma che in realtà non sono così campate in aria, cioè il complottismo del complottismo, questo è bellissimo. Vabbè, dunque, e poi c'è qualcuno che dice l'ordine mondiale pandemico, ecco io partirei da qui, sì. cioè partirei dalla pandemia che è tra l'altro il primo capitolo, tu affronti diciamo quattro grandi temi diciamo così nel tuo libro e si parte proprio dalla pandemia, poi si arriverà anche naturalmente a QAnon, all'assalto al congresso di un anno fa e a quello che sta accadendo in questi giorni, però insomma io direi di partire con come tutto è iniziato in qualche modo, cioè con le varie teorie che dicono fondamentalmente che sia stata studiata a tavolino questa pandemia eccetera eccetera, ce ne sono tante di teorie di questo genere, no?
Sì, sono tantissime. La cosa interessante è che sono nate assolutamente in parallelo ai primi focolai,
sì.
cioè a Wuhan, già a gennaio, gennaio 2020, ricordo che avevo fatto proprio degli articoli, i primi articoli che smontavano le prime teorie, che poi sono, sorprendentemente, sono rimaste sempre le stesse, cioè quelle più note, ormai un po', penso che le sappiamo un po' tutti, sono dal virus creato in laboratorio come arma di bioingegneria militare fatta dalla Cina o dagli Stati Uniti.
Sì, infatti ho visto che c'è entrambe le sponde.
Esatto, no, perché chiaramente la teoria del virus creato in laboratorio è una teoria che ha anche una finalità geopolitica, tant'è che è stato usato sia dagli Stati Uniti con l'amministrazione Trump, sia dalla Cina, il portavoce del Ministero degli Esteri, molto attivo su Twitter, che ha accusato gli Stati Uniti di aver creato a loro volta un virus in laboratorio e poi di averlo rilasciato ai giochi olimpici di Wuhan del 2019. Insomma, questa è una. Poi ce ne sono, c'è appunto il fatto che la pandemia non sia un evento, diciamo, imprevisto, ma pianificato a tavolino da fantomatiche elite, poteri forti e finanza polide, che spesso e volentieri, sì. tra l'altro, è una parola in codice per dire ebrei.
Sì. Questi sono i famosi loro, diciamo, no? Perché loro ci.
Esatto, sì.
I loro generici.
E o ancora che queste sono teorie del complotto sulla pandemia un po' più politiche, che poi però si fondono con quelle antiscientifiche o pseudoscientifiche, che sostanzialmente sono quelle contro i vaccini. Anche qui abbiamo tutta una sconfinata messe di teorie dai vaccini come arma di sterminio di massa, che però allo tempo stesso sono inefficaci, quindi o sono delle armi di fine di mondo oppure non servono a niente, nello stesso tempo sono poi i vaccini di Schrödinger, cioè non
sì.
funzionano, non funzionano.
No, ma infatti esatto. la cosa interessante per quanto riguarda queste teorie del complotto è che sostanzialmente molto spesso ci sono due teorie del complotto che si sconfessano vicendevolmente,
sì.
cioè una dice che il virus non esiste, un'altra dice che il virus è stato creato in laboratorio, una dice che i vaccini servono a controllare le menti umane, l'altra dice che i vaccini uccidono le persone.
Fermo, cioè, magari ha subito un messaggio che ci dice chiare lettere che la pandemia sia un complotto, ormai lo capirebbe anche un bambino, quindi
ecco.
Abbiamo vedi subito no. sconfessato tutto.
Però appunto queste teorie molto spesso dicono l'una il contrario dell'altra, però la cosa bella è che i complottisti
sì.
le accettano tutte,
sì,
cioè,
sì,
spesso
sì.
dicono entrambe le cose,
conferma un po' quello che,
le
che uno si vuole sentir dire, no, fondamentalmente, che è quello che
E tu sai spiegare, Leonardo, come faccio una
Aspetta,
persona a dire
la,
il contrario?
Lo spiegherà tra un attimo, cioè arrivano i Green Day, lo spiegherà fra un attimo, ci sono anche parecchi messaggi e poi entriamo un po' nel vivo anche del libro, guardando un po' indietro anche alla storia. Va bene, Green Day. Radio Rock Podcast. E allora complotti pandemici, in questo caso complotti sulla pandemia in corso, anche se qualcuno ci scrive il mio preferito è quello dei Maneskin, che adesso non l'avevo neanche letto, che hanno vinto l'Eurofestival perché l'Italia è stata premiata dai poteri forti per essersi ben comportati durante la dittatura sanitaria.
Vabbè, ma è così,
bello, questo non è male, non è male. Dicono su alla Montagnier,
sono poco ambiziosi però questi complotti, infatti, questi complottari,
voglio dire, insomma, mi sembra,
cioè tu dici, cioè io se fossi l'Italia, sì, no, Draghi, dici scusa, oh, noi ci siamo comportati
solo questo,
abbiamo fatto tutto quanto,
la dittatura sanitaria a
e
Modino,
poi ci dare la vittoria di Vanschi, ma vaffanculo, ma dacci
poco, cioè,
esatto. Oh, l'ultima teoria ci scrivono di Montagnier è fantastica, ha invitato chi ha fatto la terza dose a farsi dopo a farsi il test per l'HIV perché avrà una sorpresa, avrà una sorpresa, vabbè, ce lo faremo, insomma,
sì, questa è una teoria, diciamo, di ultima generazione sui vaccini, cioè che i vaccini anti-Covid causerebbero una malattia autoimmune chiamata VAIDS,
sì,
VAIDS, che ovviamente non esiste,
sì,
ed è, diciamo che detta così è assurda, però in realtà viene usata da soprattutto da influencer antivaccinisti negli Stati Uniti e non solo, per, diciamo, accostare, cioè per rendere il vaccino una cosa più pericolosa del virus stesso, cioè di rendere più letale il vaccino della malattia, e quindi l'associano ad altre malattie più pericolose, molto più gravi, certo, del Covid, come appunto l'HIV. E anche qui però non c'è nulla di nuovo, nel senso che già alla fine dell'Ottocento, quando c'è stata la prima campagna, le prime campagne di vaccinazione contro il vagliolo, ad esempio, c'erano anche là quelli che all'epoca erano gli influencer,
sì,
antivaccinisti, che erano medici, diciamo così, tra mille virgolette, eretici, che dicevano che appunto il vaccino contro il vagliolo causava tutta una serie di malattie, tra cui il vagliolo stesso. Quindi,
certo,
qui sono proprio corsi di questi storici. E la cosa interessante dell'antivaccinismo è che usa gli stessi argomenti da oltre 130 anni, cioè da più di un secolo sono sempre le stesse teorie, gli stessi argomenti, diciamo, rimasticati e messi in una veste moderna, ma sono sempre gli stessi, ecco.
Sì, poi la cosa bella è, adesso ci sta un amico che ci sta massacrando di citazioni di persone, cioè Einstein, qui che vedo, Einstein, Gheddafi, cioè, alcune poi sono citazioni false, vabbè. Però mi fa venire in mente una cosa che ho letto nel tuo libro molto ben spiegata, e cioè che alcune cose in realtà vere come dire, che abbiamo scoperto ben prima della pandemia, sono state poi utilizzate paradossalmente dai complottisti per dimostrare che era tutto studiato a tavoli, cioè per esempio il famoso salto, no? Il famoso spillover di cui si è parlato, c'è anche il libro che porta lo stesso titolo e che analizza bene come in effetti noi non abbiamo prove, non abbiamo trovato nessuna prova, no? Leonardo, correggimi se sbaglio, che ci sia stato un'intenzionalità nel creare questo virus o che sia creato in laboratorio, però quello che è molto probabile è che in realtà sia stato in qualche modo generato dall'uomo, ma non con l'intenzione di fare tutto quello che abbiamo detto, ma con i nostri comportamenti rispetto al pianeta, rispetto agli animali. E quindi qualcuno, lo stesso Gates, tra l'altro, tra gli altri, negli anni scorsi aveva cominciato a dire: guardate che così facendo succederanno delle cose, potrebbero succedere delle cose, e questa roba qui, correggimi se sbaglio, è stata poi utilizzata per dire: vedi,
prova,
che lo sapevano,
è la prova,
vedi? è la prova finale,
è la,
no,
prova provata,
è così?
Sì, assolutamente. Allora, le teorie del complotto sostanzialmente tutte quante partono da qualche nucleo di verità o dall'osservazione empirica della realtà. Nel caso della pandemia, chiaramente, di fronte a un evento così sconvolgente, qual è la prima reazione naturale e anche in un certo senso razionale? Trovare il colpevole, cioè cercare di capire perché è successo questa cosa e chi è responsabile. Quindi le teorie sul virus creato in laboratorio servono a dare un volto e un luogo preciso, che in questo caso sarebbe l'Istituto di Virologia di Wuhan, in cui è successo tutto questo macello. Però, e quindi, le teorie complotto vanno a sfiorare la verità, o meglio, vanno a sfiorare la realtà concreta, ma poi prendono tutta una strada completamente diversa, perché, almeno secondo me, è molto più terrificante iniziare a farsi domande sul nostro stile di vita, cioè su come, certo, stiamo al mondo, sul sistema capitalista, certo, in cui viviamo, sulla predazione della natura, sugli allevamenti intensivi e il loro impatto devastante che hanno sull'ambiente, sugli animali stessi. C'è tutta una serie di cause, tutte complesse ma interconnesse tra loro, che aumentano, come diceva Quammen nel libro Spillover del 2012, la possibilità di un salto di specie di virus tra animali e uomo. Ci sono sempre più occasioni di salti di specie, certo. Queste occasioni le creiamo noi, quindi c'è, per ricapitolare, c'è una responsabilità umana nella pandemia di Covid-19, certo, ma non è quella che dicono i complottisti, certo. Ecco.
Quindi, per banalizzare, diciamo, potremmo dire sostanzialmente che è più semplice, no? Anziché cambiare le nostre abitudini, cambiare i nostri atteggiamenti, cambiare quello che tutti facciamo in un modo o nell'altro e modificare quello che è il nostro modo di vivere, è più semplice additare e dire c'è una classe, c'è un'elite, c'è un gruppo di pazzi, di folli che vogliono sterminarci. C'è anche, per esempio, la teoria, tu ne parli, la famosa teoria della sovrappopolazione, come dire, della popolazione mondiale che sta è andata oltre i limiti. Limitati, sì. E quindi vanno limitate le persone, depopolazione, esatto.
Vabbè, c'è anche un telefilm che vi consiglio, tra l'altro molto, sì, bello, inglese, che si chiama Utopia,
sì,
che parla proprio esattamente di questo. Quindi proprio hanno fatto addirittura un telefilm, sì, una serie su questo,
sì, sì, sì,
su
questo. Però la versione sì, originale, però non il remake.
Sì, quello originale, ovviamente, quello
inglese.
Where is Jessica Hyde?
Ok, perfetto. Ci fermiamo un secondo, quindi anche un buon consiglio, diciamo, per approfondire. Però ecco, fanno ridere perché sono aspetti che, diciamo, dovrebbero essere fantascientifici, diciamo, per certi, e invece sono presi seriamente da molti, come dimostra anche alcuni messaggi che sono arrivati, per fortuna devo dire pochi in percentuale, però insomma poi magari li leggiamo, perché no. Ci fermiamo un attimo.
Radio Rock Podcast.
Siamo a Radio Rock, nel The Rock Show, insieme ad Emiliano Rubio, a presentare il libro di Leonardo Bianchi, che è nostro ospite. Si intitola Complotti, da QAnon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto. Lo faccio vedere anche agli amici che ci guardano in TV sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV. Vi ricordo che ci potete vedere anche su Twitch. Il nostro profilo è quello da cercare, quello di Radio Rock 106.6. E io dicevo, parlavamo anche un po' fuori onda di questo, Leonardo, che leggendo il tuo libro riflettevo su un fatto: se avete degli amici che stanno per diventare complottisti, intervenite, perché il processo è lento, il processo di una persona che diventa, che piano piano si avvicina al mondo del complottismo, però come tu dici nel libro è ancor più lento il processo inverso, perché in qualche modo è come se questa roba facesse parte della nostra identità di persone, in qualche modo, no?
Sì, a volte non se ne esce mai, cioè bisogna anche... sai, intervenire non è che prendi e dici a una persona tutto quello che stai credendo è una stronzata,
sì,
devi assolutamente, cioè basta, smettere, cioè, perché non funziona,
certo.
Il complottismo è anche un, a differenza di quello che si crede, cioè che è una cosa irrazionale, si usa spesso l'espressione pensiero magico,
sì,
si pensa che i complottisti siano tutti dei malati di mente che non si capisce bene perché lo facciano. In realtà molto spesso sono persone istruite, estremamente,
sì,
razionali, e che hanno anche determinate opinioni politiche, comunque fanno parte di un gruppo sociale non emarginato, anzi, a usare e credere in teorie complottiste, proprio perché il complottismo è anche un sistema di pensiero chiuso e autoreferenziale, anche per questo che è difficile uscirne, perché una volta che ne sei dentro, una volta che inizi a credere a una teoria, finisce col credere a tutte, perché ogni teoria è collegata l'una con l'altra, e questa è un'altra caratteristica molto, sì, affascinante e al tempo stesso rassicurante del complottismo, cioè ti dà la possibilità di unire i puntini, di spiegare quello che succede nel mondo, di,
certo,
prendere un evento e di collegarlo ad un altro, e questo stimola anche la creatività, se vogliamo. Il caso, faccio un esempio, la teoria del complotto di QAnon, su cui torneremo dopo, immagino,
sì,
è un tentativo collettivo di unire i puntini, se vogliamo, ovviamente con collegamenti indebiti, illogici e totalmente privi di riscontro nella realtà, però è una cosa che appassiona, una cosa che può dare un senso anche alla propria vita, specialmente quando siamo in momenti, e qua arriviamo anche al collegamento con la pandemia, quando siamo nei momenti di crisi epocale che determinano anche dei cambiamenti profondi da un punto di vista individuale. tutti di fronte allo shock del lockdown, di fronte allo shock di essere in una condizione filmica, cioè che si vedeva solo nei film o nelle serie o nei videogiochi, abbiamo cercato delle risposte e è stato molto difficile trovarle, e qualcuno le ha trovate, anzi non pochi le hanno trovate, rifugiandosi in teorie, in varie teorie del complotto che sono fiorite da un lato, e dall'altro lato si sono, diciamo, hanno acquisito una visibilità insperata grazie soprattutto al clima di incertezza pandemico, ecco.
Tra l'altro, quella cosa che dicevi prima del perché noi siamo portati un po', devo dire, io dicevo noi razionali, noi non complotti, però siamo portati un pochino a dire sì, vabbè, ma questi sono degli stupidi, no? Il fatto che poi non siano tutti stupidi, perché ci sono anche gli stupidi, ma ci sono anche persone molto intelligenti, sì, persone, come diceva Leonardo, istruite, mediamente istruite, è destabilizzante, perché non riesci a capire in qualche modo come riesca ad incidere questo tipo di pensiero nella testa di alcuni, e ognuno ha uno o due amici che sono così, e non si riesce a decodificare, no, questa roba, evidentemente. Quindi è molto...
Una cosa che per dire che volevo far notare, per dire all'amico prima che mandava tutte cose, prima ha mandato appunto un meme di Einstein che diceva non so cosa. Di base sono andato a vedere al volo ora su Google se quella frase attribuita ad Einstein fosse una frase di Einstein, e non lo era, ovviamente, era una frase riportata da un sito X senza, che diceva che quella frase era stata attribuita ad Einstein, che non vuol dire una sega, cioè vuol dire che qualcuno ha attribuito una frase X ad Einstein.
Ecco, questo mi fa venire in mente, Emiliano, quindi, però una domanda, cioè una cosa,
però
che...
di fondo, appunto, per giustificare, qui ti mandano il meme con Einstein che dice una cosa che avrà detto,
ecco, i social, internet e i social in particolare. Abbiamo detto che è un fenomeno che c'è sempre stato, quello di cercare di attribuire, facendo anche, determinando anche dei falsi nessi di causalità fra le cose, delle spiegazioni strane ai fenomeni che sono capitati all'uomo da sempre, probabilmente. Però questo, cioè l'input forte del social, che con un click tu condividi una roba tipo questa, una falsa citazione, insomma, è stato determinante forse per certi versi.
Sì, è innegabile, anche se non è chiarissimo il ruolo che hanno avuto i social network.
Sì.
Nel senso, cioè, molti esperti, l'idea generale è appunto che le teorie del complotto senza internet non esisterebbero, e che internet ha avuto è diciamo il motore primo da cui nascono tutte le teorie del complotto. Beh, sappiamo che storicamente non è così, ma non c'è neanche una, diciamo, non c'è un'analisi quantitativa e qualitativa sull'impatto reale che ha internet nella diffusione delle teorie del complotto. Sicuramente le ha rese più visibili, ma non necessariamente una visibilità maggiore si traduce in una adesione alle teorie del complotto.
Beh, però
sicuramente,
QAnon per dire sarebbe stata possibile anni fa,
certo,
prima di internet.
No, esatto, dire. Questo, ecco. Esatto. Cioè, sì, diciamo che ha una, sicuro i social soprattutto hanno un impatto a livello di diffusione e di visibilità, chiaramente. Poi non necessariamente questo si traduce in una crescita di seguaci, però, e almeno questo dicono le ricerche. Poi personalmente io credo che i social, soprattutto le piattaforme, abbiano una grossa responsabilità, nel senso che hanno trattato, come tanti altri argomenti, hanno trattato le teorie del complotto, specialmente quelle più pericolose, cioè quelle più razziste, xenofobe e di estrema destra, alla stregua di qualsiasi altro contenuto, e quindi sono intervenuti sempre molto in ritardo, quando ormai era troppo tardi. QAnon, ad esempio, è un caso, perché ad esempio un social come Reddit, dove QAnon ha fatto il salto da 4chan, cioè questa image board non così tanto frequentata, a una piattaforma di massa come Reddit, e la piattaforma lì è intervenuto subito, e QAnon da Reddit è stato estirpato già nel 2018,
certo,
poco dopo la nascita della teoria. Facebook, Twitter, Instagram sono arrivati dopo l'estate del 2020,
certo, troppo tardi. Allora, c'è qualcuno che scrive intanto, Stefano, ma credere, vogliamo provare a avventurarci nei messaggi, vediamo che esce fuori. Credere all'esistenza di Dio non è di per sé una forma di complottismo? Secondo me sì. Vogliamo,
non è una mazza.
Vabbè, tu perché sei il solito catto comunista, quindi
non sono credente, ma assolutamente no.
È un po' un complotto,
Sant'Agostino,
cioè,
come Donald Trump. Dai,
Sant'Agostino, lui parla di Dio, no? Quindi Dio, che ha creato l'universo, è un falso storico, cioè, quindi possiamo dire Direi proprio di sì. Quindi, insomma, però vedi, questo è interessante, questa roba qua. Bisognerebbe studiarla. Dovresti farci un pezzo, Leonardo, perché il fatto che siamo disposti adesso, a parte Dio, cioè,
ma no,
siamo,
ma io te l'ho detto, aspetta, ascolta, sono anche agnostico,
ascoltami, non è però ci sono delle cose a cui siamo talmente legati, cui siamo talmente radicate, che non ci sembrano strane, cioè che non ci sembrano folli, ci sembrano normali. Non sei d'accordo con me su questo?
Sull'esistenza.
Ti butto
di Dio.
Dentro. No, vabbè, ma in generale, adesso, al di là di Dio. Però io credo che ci sono delle. Cioè, siamo bravi a vedere. No, la terra è piatta, è una cazzata. Però poi che Dio esiste, che Gesù è esistito in quel modo lì, che ha fatto i miracoli, quello ci crediamo, perché quello lì è una cosa. No? Secondo me anche quella è una forma di complottismo.
Ma non è vero, dai.
Molto diffuso. Perché il fatto che sia diffusa non vuol dire che sia. Comunque, chiudiamo la parentesi. No, non ne riusciamo.
Secondo me c'entra anche molto l'abitudine, innanzitutto. Chiaro, questa storia qui, questa bella storia di fantascienza, va avanti da più di 2000 anni, quindi insomma siamo tutti abituati cioè la conosciamo un po', certo, tutti, e quindi cioè, è normale, ovviamente, se conosci una cosa non ti sembra strano.
Esatto, è quello lì. Cioè, io, il mio amico Enrico Buonanno, che ha scritto un libro sulle religioni strane, diciamo così, a un certo punto racconta la storia dei raeliani e degli Elohim dentro il vulcano, che hanno da un certo punto dato a questo qui, a Rael, e questo ci sembra una cosa assurda. Poi Mosè che va sul Monte Sinai, quello invece ci sembra una cosa plausibilissima.
Ma perché si tratta di cose avvenute teoricamente più di 2000 anni fa, e quindi da quel punto di vista dici, sai, a quell'epoca c'erano i dinosauri, c'erano i giganti.
Qualcuno mi scrive, vale Emilio, con la tua disistima su Dio non credo che Papa Francesco sarà ospite al The Rock Show. Peccato, perché sarebbe stato un bel confronto.
Vergogna,
un bel
te confronto. Volevi essere il nuovo Fazio.
Sbaglia,
non lo sarai mai.
Sbaglia Francesco, perché se va soltanto da Fazio invece non c'è il contraddittorio. Comunque, potresti ripetere,
e poi anche quello sarebbe
il
da parlare,
nome dell'ospite del libro. Grazie, come no, Leonardo Bianchi, complotti, punto esclamativo, da QAnon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto. E poi vediamo ancora, vai, sentiamo qualcosa anche. Che no, le vostre voci, vai velocemente.
Io ho fatto la terza dose e ho fatto il test dell'HIV per la medicina del lavoro e sono risultato HIV free, quindi niente, probabilmente dovrò fare un altro test per fare
sì, nel suo caso non ha funzionato,
ma credo,
diciamo,
ma credo che il tuo test fosse pilotato dai poteri forti,
dai poteri forti.
Non è così, ovviamente.
Esattamente, qualcuno che ci scrive per esempio aspetta che non lo trovo più il messaggio, però bellissimo, ha fatto un outing praticamente, qualcuno ci dice io non so, eccolo qua, sono una persona estremamente razionale, dice di sé, ma sono stato subito complottista sull'attentato delle Torri Gemelle, pensai immediatamente al complotto e la guerra in Afghanistan mi convince ancora di più. Sì, perché poi prendiamo Leonardo, delle cose pure vere, però le utilizziamo a suffragio, a supporto delle nostre teorie.
Anche perché anche gli Stati Uniti hanno buttato veramente molto in caciara, diciamo, tutta la faccenda dell'attacco all'Iraq.
Questo non giustifica il fatto di pensare
tirando fuori dei complotti loro stessi come governo, parlando
avete
di cose
visto,
che non esistevano.
Avete
quindi,
visto che non c'era neanche un ebreo nelle Torri Gemelle? Falso, tra l'altro, no? Completamente falso, però...
Però tu calcola che al momento dell'attentato alle Torri Gemelle, non mi ricordo che percentuale abnorme di americani era convinta che gli attentatori, quelli che hanno tirato giù effettivamente le Torri Gemelle, fossero iracheni, ed era per questo che era giusto andare a invadere l'Iraq.
Comunque anche qui sulle Torri Gemelle credo che più o meno tutti abbiano creduto a un certo punto a qualche teoria del complotto, o quantomeno ne siano rimasti affascinati, e perché è molto, cioè, la storia raccontata, se si legge, insomma, conosce l'11 settembre attraverso la lente del complottismo, è una storia facile, semplice, appassionante. Il governo degli Stati Uniti, guidato dai repubblicani cattivi di George Bush, voleva fare una guerra in Medio Oriente. Gli serviva un pretesto. Se l'è creato, queste sono persone più estreme, buttando giù le Torri Gemelle, e poi sono andati a fare una guerra. Se invece vai a vedere la storia reale, leggendo ad esempio libri come Le Altissime Torri di Lawrence Wright, l'attentato alle Torri Gemelle era nato 20-30 anni prima, con il sostegno ad esempio ai mujahideen in Afghanistan, certo, e poi alla destabilizzazione creata dalla politica estera imperialista statunitense nel Medio Oriente.
certo.
Cioè, sono tutte cose molto estremamente
tra
complesse.
Tra i mujahideen c'era anche Bin Laden.
Certo. Senti, qui c'è un provocatore sicuramente che dice: chiedi a Leonardo di Mauro Biglino, non so, vuoi dire qualcosa su Mauro Biglino? Cioè,
non si dice nulla.
No, no, perché controllo. È un altro, io so che è un altro, credo sia un professore, o no, non quello che è Corrado Malanga, però è un altro divulgatore.
Ma
che
Malanga non è quello degli alieni?
Credo sì. Gli alieni. Ragazzi, è complicato qua, perché se no sono tanti, sono tanti. Allora, no, io volevo chiederti, Leonardo, invece, sul, perché poi abbiamo parlato di tante cose, c'è poco tempo. Prima di passare a QAnon, abbiamo parlato del complotto in generale, la pandemia in generale, ma gli attori, cioè i protagonisti di poi fisicamente in realtà chi sono, che propaganda evidentemente queste idee che le portano avanti?
Beh, dici i complottisti professionisti?
Sì, cioè nel senso, al di là dei singoli, no, che credono a questa cosa, ci sono proprio delle chiamiamole associazioni, cioè dei veri e propri protagonisti, diciamo così, di questa cosa, che in qualche modo propugnano e propagano, diciamo così, le teorie, per esempio come quelle di cui abbiamo parlato, relative alla pandemia.
Allora, specialmente nel corso degli ultimi due anni c'è stata, appunto, sempre per parlare di visibilità, c'è stata appunto un'esplosione di proteste legate soprattutto alle restrizioni sanitarie anti-Covid, che hanno raccolto una platea molto vasta e eterogenea di manifestanti, e uno dei motori di queste mobilitazioni sono indubbiamente le teorie del complotto. Quindi all'interno della stessa piazza, l'abbiamo visto dalla Germania alla Francia, passando per i Paesi Bassi, l'Italia, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, il Canada, eccetera eccetera. Diciamo che c'è stato uno spettro politico che va da alcune frange della sinistra radicale fino alla destra più estrema, che ad esempio in Germania nell'agosto del 2020, prima dell'assalto al congresso, ha cercato di assaltare il Reichstag, cioè il Parlamento, sì, Parlamento federale tedesco. E è un fenomeno che, diciamo, possiamo definire della singolarità complottista, cioè la pandemia e l'opposizione alle restrizioni sanitarie ha creato una specie di melting pot in cui tante comunità complottiste diverse tra loro, dagli ufologi agli attivisti anti 5G, si sono ritrovati dietro un unico vessillo e hanno adottato un'unica narrazione. Poi ci sono ovviamente differenze al loro interno, però quello è un fenomeno, secondo me uno dei fenomeni più importanti e anche sottovalutati, se vogliamo, allo certo stesso tempo, perché si tende a dire che sono solo sono quattro gatti Novax, sì, e non è assolutamente, non è vero, perché ad esempio in Canada adesso la capitale, sì, è bloccata da 9 giorni, certo, 10, cioè è un fenomeno politico che ci trascineremo dietro e anche dopo che sarà finita l'emergenza.
E tu sai spiegare per quale motivo, in linea di massima, è vero anche hai ricordato che ci sono delle frange dell'estrema sinistra, ma solitamente sono poco rappresentative, diciamo, effettivamente anche dell'estrema sinistra. Sai spiegare per quale motivo, in linea di massima, tutti questi complottismi poi, vuoi o non vuoi, rientrano quasi sempre sotto l'ambito dell'estrema destra politica? Perché effettivamente è così, in termini pratici, la maggior parte delle volte sono gruppi di estrema destra che li portano avanti. Cioè, nel senso, è l'estrema destra che porta al complottismo, o semplicemente mettono il cappello su qualcosa che già esiste per avere più, per fare proselitismo?
Allora, dunque, secondo me il complottismo è un fenomeno assolutamente trasversale. E proprio taglia la società e la politica in maniera obliqua e trasversale. Quindi, secondo me dipende molto dal contesto storico in cui ci sono certe teorie. Negli ultimi anni le teorie purtroppo più visibili sono state quelle di estrema destra. Penso una su tutte, quella del genocidio dei bianchi o della grande sostituzione etnica, secondo cui appunto l'immigrazione sarebbe un piano preordinato sempre, sì, dalle solite elite.
Vabbè, Galergi, sì,
per sostituire, sì, la popolazione autoctona europea, sì, quindi la popolazione bianca e cristiana. E perché è successo? Cioè, perché hanno così presa queste teorie? Perché sono fatte proprio anche dalla politica e delle istituzioni, in alcuni casi dalle istituzioni stesse. Cioè, la teoria sulla sostituzione etnica non è che lo dice l'ultimo neonazista su Stormfront o su qualche altro forum. Lo dicono i leader politici o dei candidati presidenziali, come Zemmour in Francia, qua l'hanno detto Meloni e Salvini, negli Stati Uniti l'ha detto Trump, cioè c'è tutta una serie. Quando il problema è che molte delle teorie d'estrema destra sono funzionali a un discorso reazionario, chiaramente un discorso politico di della destra tradizionale, istituzionale, che è nelle istituzioni, e quindi hanno uno scopo propagandistico e molto funzionale al momento certo, contingente in cui siamo, perché senti, servono per lanciare messaggi anti-immigrazione, oppure come durante la pandemia abbiamo visto, servono anche da criticare le misure, ma per dire la gestione,
ecco. QAnon, per dire, aveva, ecco, in dobbiamo, Trump una sorta di
idolo, infatti, no? Questo volevo domandare, dobbiamo chiudere, però dobbiamo assolutamente fare un riferimento a QAnon, quindi ti chiedo una cosa impossibile praticamente, Leonardo, però intanto qualcuno mi scrive: complimenti all'autore, un libro che comprerò assolutamente per sbatterlo in faccia a certi amici e conoscenti e novax ignoranti che credono a tutte queste stupidaggini. Elvio, c'è Claudia che mi chiede di ripetere di nuovo ragazzi, però non è che lo comprerò, dovete mandarci lo screenshot di Amazon che l'avete appena comprato, cioè non di Amazon, insomma del sito di riferimento dove che dimostri che l'abbiate comprato. Allora, Leonardo Bianchi, complotti minimum fax. Leonardo, abbiamo 2 minuti per QAnon, so che è pochissimo, però io volevo fare Operazione Impossibile, un po' un piccolissimo riepilogo su che cos'è QAnon, di cui abbiamo già parlato con te, però per chi non lo sapesse, e poi volevo sapere da te, dopo, ne parli nel libro, dopo l'assalto al congresso di un anno fa, del gennaio, 6 gennaio dell'anno scorso, non è che loro siano fermati ed è finito tutto, ma si continuano a vedere e continuano ad andare avanti, quindi volevo che tu ci facessi un po', visto che se ne parla molto poco, un resoconto di quello che è accaduto, diciamo, dopo quel fatto, che è stato sicuramente
dopo che
molto...
la tempesta non è avvenuta,
esatto,
praticamente.
Esatto,
ecco.
Se ce la fai, tutto questo.
Allora, QAnon è una, diciamo, teoria complottista del tutto. Parte, la sua architrave narrativa è che all'interno delle istituzioni degli Stati Uniti si è annidata una cricca, sì, un deep state di pedofili satanisti, sì, tutti democratici, che vanno da Hillary Clinton a Oprah Winfrey, e in mezzo c'è di tutto. Da qui poi la teoria ne ha inglobate tante altre, dal fatto che, ad esempio, la teoria che JFK Jr., cioè il figlio minore di JFK, Kennedy, non sia morto nel 99, ma sia ancora vivo e sia pronto per tornare, per tornare con Trump e conquistare la Casa Bianca, e tantissime altre ancora. È indubbiamente secondo me il fenomeno complottista più rilevante degli ultimi 4 anni, sicuro, ma secondo me anche dell'ultimo decennio, ed è un qualcosa che è talmente andato oltre la sua portata iniziale che è diventato allo tempo stesso un movimento politico, una pseudo religione, una iper religione, una setta, un culto, un gioco di ruolo alternativo, cioè tante cose insieme allo stesso tempo, ed è anche, secondo me, uno degli esempi più esemplificativi e inquietanti allo stesso tempo di cosa sia la politica negli anni 20 di questo secolo. E tra l'altro è un fenomeno che ha avuto una incredibile spinta proprio dalla pandemia, e dagli Stati Uniti è diventata, si è espansa in tutto il resto del mondo. Ci sono, diciamo, sezioni, sì, per così dire, di QAnon in tutto il mondo. E l'assalto al congresso è il momento in cui QAnon esce definitivamente da internet, l'aveva già fatto, ed entra proprio nelle stanze del potere. Cioè, per ricapitolare letteralmente, sì, per ricapitolare, sì, la parabola di QAnon è un qualcosa che nasce con un post su una sezione di 4chan nel 2017, e il 6 gennaio del 2021 entra letteralmente all'interno in maniera violenta all'interno del congresso americano. Cioè, questo è un percorso rapidissimo, spaventoso nella sua assurdità e violenza, ma che dice molto di a che punto siamo.
No, ma anche tutto, a che punto sono dei deputati che sono, cioè, una deputata, per dire, mi ricordo, dei QAnon. Sì,
sì, entra, cioè proprio, cioè, si entra con i voti e con, sì, diciamo,
ecco, e siccome dobbiamo chiudere, in questo anno abbondante, insomma, che è passato, che cosa è cambiato, cioè cosa è successo rispetto a QAnon?
In questo anno è successo che QAnon ha perso un po' di forza, nel senso, cioè, lo stesso Q, che è questo utente anonimo, sì, che avrebbe ideato la teoria, non parla più dal dicembre 2020, quindi diciamo che i fedeli sono un po' sparsi, però continuano a esistere, e la cosa più interessante da dire è che ormai QAnon ha esaurito la sua funzione, perché molti dei suoi caposaldi, molte delle teorie originate da QAnon sono ormai, fanno ormai parte del patrimonio propagandistico politico del Partito Repubblicano. Questo è un altro aspetto inquietante, la progressiva radicalizzazione del Partito Repubblicano americano, che tra l'altro ha anche a che fare con il 6 gennaio, perché proprio qualche giorno fa il Partito Repubblicano ha deciso che il 6 gennaio non c'è stata alcuna insurrezione, non è stato nulla di sconvolgente, non è stato un tentativo di colpo di Stato, non è stato tutto questo, ma è stata una protesta come tante altre.
Male, sì, sì. Vabbè, io Leonardo ti ringrazio, ti invito a tornarci a trovare quando vuoi per continuare a parlare di questo e di altri complotti, e vi ricordo in libreria o naturalmente negli store online Leonardo Bianchi, complotti punto esclamativo, da QAnon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto, l'editore è Minimum Fax. Grazie Leonardo e alla prossima. Grazie anche naturalmente ad Emiliano Rubbi, che è stato con noi, che ritroviamo giovedì prossimo. Vi lasciamo a Gagarin con Tatiana Fabrizio e Boris Sollazzo.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show, tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.